La rivista.
Un viaggio nel mare interno di Seto diventa l'occasione per esplorare uno dei più sorprendenti esperimenti di arte e architettura contemporanea al mondo. L'appuntamento oggi è col Giornale dell'Architettura, dove è uscito l'articolo L'archiviaggio Giappone, le piccole isole dell'arte totale, scritto dall'architetto Alessandro Colombo, che ci ha raggiunto al telefono. Buongiorno Alessandro Colombo.
Buongiorno, buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, Alessandro Colombo, ci racconta che cos'è l'arcipelago del mare interno di Seto, dove si trova, che storia ha e perché oggi è considerato un luogo così speciale nel panorama culturale giapponese?
Ma allora, siamo a ovest di Osaka e Kobe, quindi nel cuore del Giappone, in una regione insulare abbastanza remota, fatta da molte piccole isolette che negli anni, soprattutto negli anni dell'industrializzazione prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, è stata il luogo, di industria pesante, di raffinerie, ma anche di discariche, ma anche di luoghi che in qualche modo dovevano essere lontani dalle città, dal tessuto normale. C'era per esempio un'isoletta che era addirittura un lebbrosario. Questo luogo è un luogo che fino agli anni 70 è molto compromesso, molto dimenticato, finché appunto questo imprenditore e questa azienda, questo gruppo si chiama Benesse, anche questo è già interessante, curioso, già un indizio, perché Benesse è un termine latino che è appunto il nostro benessere, e decide di invertire questa tendenza, e partendo da un'idea che già era del padre di installare un camping, un luogo di riprova internazionale su una delle isole, porta quest'idea di coniugare natura, arte e architettura in questi luoghi che altrimenti sarebbero rimasti abbandonati e spopolati, avendo una popolazione anziana e che in qualche modo era alla ricerca di altro. È un processo virtuoso che oggi vediamo a quasi quattro decenni di distanza, ma che con dei risultati assolutamente straordinari e unici. Fukutake Soichiro, questo è il nome dell'imprenditore, che non si definisce un filantropo, un mecenate, ma un imprenditore locale, forse con questo intendendo il fatto che si prende cura appunto dei suoi luoghi, che sono di fronte alla città di Okayama, che è la sua città natale. Sono luoghi assolutamente ameni, ricchi di una natura benigna. Siamo in un mare caldo a latitudini del sud, ma appunto dove c'è stata questa inversione di tendenza e in cui non tanto si è rifiutata una modernizzazione, ma si è rifiutato il sinonimo fra modernizzazione e conurbazione e urbanizzazione, e quindi qui il moderno è portato dall'arte, dall'architettura, che si coniuga con la natura, con una visione nuova, di un rapporto che, proprio questo è il suo motto, realizza ciò che è necessario da ciò che esiste, che è un ambiente naturale di straordinaria bellezza.
Lei
ci chiama anche, sì. Prego.
Dicevo, lei ci è andato e che impressione ha?
Sì.
Mi è sembrato che fosse molto affascinato proprio nell'arrivare in questo posto.
Beh, innanzitutto, appunto, stavo dicendo, è un luogo che ti chiama ad arrivare a prendere il ritmo il luogo, perché tu arrivi dal Giappone ultramoderno, arrivi in aereo, poi prendi lo Shinkansen, il treno veloce, poi un treno locale, poi magari una navetta, e alla fine sei in uno dei porti che ti dà accesso e attendi una nave e ti senti un po' un esploratore, però capisci subito che ovviamente non sono luoghi inesplorati, ma sei tu che stai riesplorando te stesso, perché stai acquisendo il ritmo, che è un ritmo lento, che è un ritmo che è assolutamente attento a ciò che ti è attorno, che ti impone questo viaggio, perché il nostro mecenate non mette i suoi ingenti mezzi per costruire un grande museo, una cattedrale, ma anzi una cosa diffusa, minuta, fatta di piccole cose che tu devi cercare, e cercandole, appunto, io credo, ritrovi il tuo tempo, ritrovi te stesso e trovi un nuovo rapporto con natura, arte e architettura. Quindi sì, è assolutamente un luogo affascinante in cui entri, in cui cambi appunto il tuo ritmo e in cui vorresti restare, insomma.
Tadao Ando è il grande protagonista dell'arcipelago. In che modo la sua poetica architettonica si è evoluta seguendo lo sviluppo culturale di Naoshima? È uno di questi posti, magari ci dice anche lei i nomi delle altre isole. Comunque, in che modo si è evoluta anche l'architettura di Tadao Ando in questo contesto?
Sì, l'arcipelago è fatto da diverse isole, abbiamo appunto Naoshima, Teshima e Inushima, che sono le più note, le più famose, quelle con gli insediamenti più interessanti, ma ce ne sono anche altre. Tadao Ando, anche se all'inizio dicono fosse riluttante, accetta di lavorare a questo progetto, che è un progetto che cresce negli anni e si vede anche come la sua architettura cresce, perché la Benesse House, che è l'inizio del siamo nel 92, è già un progetto che ha una tipologia innovativa, in qualche modo anche difficile da trovare altrove nel mondo, perché è un museo, un luogo per l'arte contemporanea, è ancora un contenitore, ma è anche un hotel, ma anche un luogo quindi dove stare, dove si è chiamati a stare, a spendere del tempo. Addirittura alcune opere sono visibili solo dai residenti in una certa parte dell'hotel. E quindi questa idea, ecco, dello stare poi si espande, e quindi il progetto si articola in altri luoghi, in altri musei. Adesso ne abbiamo più di 10 sulle varie isole, e intervengono altri architetti. La poetica di Ando è la poetica che conosciamo, che non rinuncia alla sua modernità, alla sua espressività, i grandi set in cemento armato che vibrano, la poetica degli spazi minimali, ma assolutamente si adatta al luogo, cerca dal luogo, appunto, come era il motto del promotore, di avere le qualità per esaltarlo, e quindi ti chiama sempre a dei percorsi di avvicinamento che fai a piedi, che quasi sono ancora più importanti delle opere che vedi, che sono opere ovviamente commisurate, e addirittura negli ultimi musei diventano essenziali con l'architettura. Non potresti pensare all'architettura senza le opere, alle opere senza l'architettura. E quindi ben volentieri ti sottoponi a questo ritmo diverso. Noi che veniamo dai grandi musei, dal Louvre, dagli Uffizi, dai Vaticani, in cui ci sono decine di migliaia di persone, lì si è in pochi, si procede lentamente, se si deve togliersi le scarpe lo si fa, se ci si siede a guardare lo si fa ben volentieri, si deve stare in silenzio, perché appunto questa arte diventa veramente totale e tu in qualche modo ne fai parte. È un percorso ancora in essere, perché ovviamente è una procedura che non è terminata, e loro stanno andando avanti e fanno cose sempre nuove, sempre interessanti, che non sono solo appunto la tipologia del museo, ma ad esempio sono anche quelle che chiamano le art houses, cioè le case dei villaggi dei pescatori, che diventano anche queste opere. E in questo circolo virtuoso poi Tadao Ando non è solo, perché ci sono anche altri architetti estremamente interessanti che hanno preso cura di molti di questi luoghi.
E le architetture, per capire, noi non lo vediamo, per capire come sono costruite le architetture di questi musei, di queste case museo, sono in armonia con la natura? Ci aiuti a capire un po', immaginarcelo.
Allora, le architetture di Tadao Ando sono soprattutto architetture in qualche modo interrate, in qualche modo che cercano di non uscire, ma di innestarsi nella natura, creando poi degli effetti straordinari, perché ogni tanto appunto si esce, si vede il cielo, o si ha un panorama straordinario su queste baie e su questa natura rigogliosa. Quindi è un'architettura molto, molto silenziosa, fatta appunto di percorsi, fatta di di spazi particolari che non rinunciano, ecco, ad essere moderni. Tutto il meglio, anzi, della tecnologia qui viene espresso, ma un meglio che serve appunto per riappropriarsi del proprio tempo. Devi decidere ogni cosa, non c'è un biglietto unico per tutti i luoghi, i musei, devi comprarne uno, ma soprattutto per ogni posto ti rendi conto che non lo compri col denaro, ma lo compri col tuo tempo, però in un rapporto che è straordinario, perché il tempo, ecco, questo non siamo abituati a viverlo, ti viene restituito aumentato in qualità, in benessere, appunto. E questo per le architetture nuove. Dall'altra parte invece ci sono le architetture esistenti, le case in cui l'arte diventa una parte integrante, o addirittura come nell'isola di Inushima, la straordinaria opera di Sabuichi, che è un architetto magari da noi non così conosciuto, ma assolutamente non meno bravo degli altri maestri, che utilizza una vecchia fabbrica di rame che era presente sull'isola e crea con l'artista un percorso straordinario, dove per esempio le ciminiere sono utilizzate per creare un ambiente bioclimatico naturale interno che tempera le condizioni climatiche d'inverno e di estate. Quindi avete capito che sono luoghi, sono isole, in qualche modo ti rubano il cuore, ma te lo rubano non solo in maniera figurata, ma anche di fatto, perché per esempio nell'isola di Teshima ci sono les Archives du Cœur di Christian Bontaschi, che sono una vera struttura, museo, deposito, installazione, non sappiamo neanche bene come chiamarla, dove vengono conservati i battiti del cuore di centinaia di migliaia di persone, e anche tu quando vai puoi decidere di lasciare il tuo battito, che così gli verrà conservato per l'umanità. Quindi sono esperienze assolutamente uniche, che ti richiedono appunto una compartecipazione e un utilizzo del tuo tempo, che però fai volentieri, insomma, anche quando arrivi al porto, magari per rientrare devi aspettare un'ora alla prossima nave, sei contento perché sei su un prato, su una panca a guardare queste baie, e ti auguri che magari la nave arrivi in ritardo, cosa che non capita perché siamo in Giappone e tutto è precisissimo, spacca il secondo. Però è un luogo da cui non vorresti andare.
Allora, l'archiviaggio Giappone, le piccole isole dell'arte totale, è il titolo dell'articolo uscito sul Giornale dell'Architettura. Ne abbiamo parlato col suo autore, l'architetto Alessandro Colombo, che ringrazio. Grazie Alessandro Colombo, ci sentiamo presto per il prossimo articolo.
Grazie a voi, buona giornata.